Il GPR è una vita schifosa, viene maltrattato, viene dimenticato del tutto. Io preferisco morire qua che tornare in quel posto.
Non è vita.
Storie dal CPR di Milano.
Un podcast di Radio Popolare curato da Roberto Maggioni.
Lui marocchino, satano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana.
Non è vita è la frase che ti dice chiunque sia stato rinchiuso in un CPR. Non è vita perché dietro quelle mura non c'è nulla che somigli al vivere. I CPR sono strutture costruite sull'assenza e sulla normalizzazione della violenza. Quello che fuori è considerato anormale, eccezionale, dentro i CPR diventa normale. Ai migranti viene tolto tutto, all'interno dei centri non c'è nulla e tutto è costruito a prova di rivolta, deve cioè essere inutilizzabile durante una eventuale protesta. Dentro i CPR ci sono solo tre arredi: i tavoli di ferro imbullonati a terra nelle stanze comuni, i letti di ferro imbullonati a terra nelle stanzine dove dormono i migranti e gli scaffali di cemento incastonati alle pareti delle stanze, null'altro. Il cibo fornito ai trattenuti è spesso di qualità scadente, c'è un abuso di psicofarmaci che vengono somministrati per sedare i migranti, gli atti di autolesionismo sono quotidiani. Anche gesti semplici, come fumare una sigaretta, diventano complicati perché ogni volta i migranti devono chiedere di accenderla a un poliziotto. Ho visto gente sbattere la testa contro il muro per farsi ascoltare, ci racconterà in questo podcast una delle persone da poco uscite dal CPR di Milano che abbiamo incontrato. Dentro i CPR non c'è nulla da fare, i trattenuti passano le giornate seduti ai tavoli di ferro o buttati sul cemento nei piccoli cortili interni, dove d'inverno fa sempre troppo freddo ed estate sempre troppo caldo, ma almeno si vede il cielo. Il governo Meloni ha aumentato i tempi di detenzione, potenzialmente oggi si può stare dentro a un CPR fino a 18 mesi. Si esce o per essere rimpatriati tramite un volo aereo, pochi, un migliaio l'anno, oppure con un foglio di via che ordina di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Sempre più spesso, però, si esce da un CPR dopo aver sfidato la morte, dopo atti di autolesionismo, come Nabil, originario del Marocco, in Italia da più di 20 anni, cresciuto a Cremona, dove ha moglie e figli, per una condanna già scontata non è più riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno. A febbraio è stato riportato dentro al CPR di Via Corelli, da dove è uscito 2 settimane fa, solo dopo aver ingoiato 4 lamette.
Se chiedi una cosa, devi urlare che proprio ti viene voglia, ti viene mal di gola per farti solo sentire. C'è gente che fuma sigaretta, per accendere una sigaretta lì, sbatte per forza le porte solo per un accendino. Nel mangiare ci davano uova sode, proprio il cibo pieno di vermi, uova sode proprio che fanno schifo, ma anche un animale proprio potrebbe mangiare. Puzzava, ma era scaduto. Scaduto, ma non di, non parlo scadenza di giorni, ma scadenza di, ma si vede che è scaduto, c'è cioè un cibo, se lo metti là, lo lasci là per 20 giorni, diventa verme. Per dare a noi una roba con dentro dei vermi, è lì da un bel po'. Non è possibile che tu, cioè. Un'altra cosa sulle medicine, ti danno delle medicine, ci drogavano per lì, non sono medicine, per me sono droga, io non li prendevo, per l'amor di Dio. Io mi arrangiavo, cioè, se mi ridavano qualcosa, li mettevo in bocca e poi li sputavo. È successo 2 volte, no? Ma poi non le hanno più date. Un ragazzo che è lì da 4 mesi, tutti i giorni prendeva sempre le 4 dose. E io ho detto, e io vedevo anche un po' quando viene questa mancanza, come una donna con una droga, lui visto come gli mancava una droga. Si impiccava per farsi dare queste medicine. Cioè, tentava di impiccarsi, per farsi dare questa dose qua. L'ho salvato io 2 volte. L'ho salvato io 2 volte quando si stava per impiccare. Un altro è un tunisino. Questo tunisino, poveretto, ha 19 anni, giovanissimo. Ha mangiato la metà come li abbiamo mangiati noi tutti. Lui ne ha mangiati 6. Io gli ho mandati 5 per morire, cioè, per fortuna sto ancora bene, sto ancora parlando. Ho ingoiato 5 lametti. Ci hanno portato in ospedale, abbiamo rifiutato qualsiasi intervento, aiuto dall'ospedale, far sì che non ci possano toccare, perché se ci tolgono le lamette, anzi il dottore a me mi ha detto tu devi essere operato immediatamente, non mi interessa, io preferisco morire qua che tornare in quel posto.
E
Dopo
hai
noi ci
detto
hanno...
al medico preferisco morire piuttosto che tornare dentro il CPR?
Sì, ma non sono l'unico che ha detto così, ma anche gli altri hanno detto. C'è uno addirittura gli fa, guarda, io ho ancora in tasca 4 lamette, se mi dici di operarmi o di chiedere, e lì me li metto un altro in bocca, me li metto di nuovo in bocca e finita lì, muoio qua e tornare lì. Allora, quando tu fai una cosa al tuo corpo pericolosa come quella di ingoiare le lamette o rompersi la gamba, c'è gente che si è rotta la gamba o il braccio, c'è un paura che tu, come io, mi sono fatto in ospedale, sono tornato a GPR con dentro ancora le lamette in pancia. Loro hanno paura che io muoio lì. Allora, che hanno fatto? L'ufficio stranieri, l'ufficio immigrazioni, mi ha dato un foglio di presentarsi in questura tal giorno. Mi hanno dato 5 giorni di presentarmi in questura. Infatti l'avvocato si è presentato lui al mio posto. E lì non ti tengono perché è un rischio che io muoia lì. Allora questo non fa comodo.
Hanno paura che io muoia lì, racconta Nabil. Piuttosto che rientrare dentro al CPR, meglio morire. E così sono aumentati gli atti di autolesionismo.
Io ho visto gente mettere il braccio, mettere una finestra all'altra e in tre a chiudere la finestra con forza per far sì che si rompa il braccio. In tre persone a sbattere dalla finestra contro l'altra finestra con il braccio in mezzo per rompersi il braccio.
È la normalizzazione della violenza, la normalizzazione di gesti che potenzialmente possono portare anche alla morte di chi li compie, eppure non vengono più neanche considerati come eventi critici dentro al CPR di Milano, con un aggravante: quel centro da dicembre è sotto inchiesta della procura e a fine dicembre è stato commissariato. Dal 1 febbraio c'è una nuova direttrice nominata dal commissario mandato dalla procura. Ma prossimamente la prefettura dovrà fare un nuovo bando per trovare un nuovo gestore. In questi 2 mesi la nuova direttrice ha aggiunto un mediatore e uno psicologo ai turni, promette attività ricreative, ma l'effetto disumanizzante dei CPR travolge le buone intenzioni. È quello che abbiamo potuto constatare nell'ispezione che abbiamo fatto lunedì 25 marzo, quando abbiamo accompagnato il consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini e il medico infettivologo, già consulente del Garante nazionale per i diritti dei detenuti, Nicola Cocco. Così a fine visita abbiamo condiviso alcune considerazioni con Luca Paladini.
La cosa che più mi lascia sconcertato è questo clima per il quale degli eventi che in qualsiasi altro contesto verrebbero comunque ritenuti di una gravità inaudita, vale a dire banalmente il fatto che una persona tenta in qualche modo di farsi del male e potenzialmente arrivare anche a suicidarsi, perché nel momento in cui tu ingerisci una lametta, un pezzo di vetro, un pezzo di calcinaccio, potresti soffocarti, potresti morire. In questo modo viene derubricato a una sorta di pseudonormalità, al punto che in quello che è la Bibbia, inteso come strumento per verificare casi gravi, vale a dire il registro degli eventi critici, questa cosa non viene più neanche segnata, perché vabbè, ma cosa lo segniamo a fare? Tanto qua succede tutti i giorni. Ecco, questa banalizzazione, questa normalizzazione di eventi tragici mi fa pensare che c'è anche da chi gestisce, come dire, non per forza con il bastone quel luogo, una sorta di ormai assuefazione all'emergenza e al dramma che queste persone vivono quotidianamente.
Tra chi finisce dentro ai CPR sono sempre più numerose le persone con problemi di salute mentale. Dalla strada finiscono dentro ai centri che si stanno trasformando in luoghi del disagio psicofisico. Ogni giorno i pronto soccorso degli ospedali milanesi, dell'ospedale Niguarda in particolare, devono prendersi in carico qualcuno portato lì dal CPR, una questione che dovrebbe interessare anche l'ATS di Milano e la Regione Lombardia. Altra quota in aumento di chi finisce nei CPR sono quelli che passano direttamente dal carcere ai centri, persone che hanno finito di scontare la loro pena, che dovrebbero tornare libere e che invece vengono portate direttamente in un'altra gabbia perché magari durante la detenzione in carcere il loro permesso di soggiorno è scaduto oppure perché per qualche motivo non possono rinnovarlo. Provate a immaginare la rabbia di chi ha scontato la sua pena, torna a riassaporare la libertà ma viene subito rimesso dietro un altro muro.
Sì, abbiamo credo colto tutti questo senso, anche un po' di stupore, al netto di rabbia, frustrazione, anche proprio lo stupore di dire ma io ho scontato la mia pena, perché mi ritrovo nuovamente in una struttura che mi nega la libertà? Perché appunto c'è questo passaggio immediato che però è chiaramente figlio di quello che tu hai appena detto, cioè io non posso rinnovare i documenti nel momento in cui io sono detenuto in un carcere, quindi è un passaggio da esco da delle sbarre, rientro in delle sbarre e poi è quello che poi degenera negli atti di autolesionismo e che crea quel clima così teso e così difficile lì dentro. Lì non c'è la comprensibile accettazione del perché nuovamente mi ritrovo privato della libertà personale.
Il medico infettivologo Nicola Cocco da tempo raccoglie le denunce in ambito sanitario, la normalizzazione della violenza, l'abuso di farmaci, le troppe persone con problemi di salute mentale considerate idonee a stare dentro a un CPR. Ha partecipato anche lui, come dicevamo, alla visita di lunedì 25 marzo.
Sicuramente l'aspetto più critico per la salute delle persone detenute è quello dell'incapacità della struttura di prendersi carico della sofferenza mentale e psichiatrica e psicologica delle persone detenute stesse, e questo lo mostra ancora una volta questa vera e propria epidemia di gesti autolesivi che si è verificata nell'ultimo mese. Siamo arrivati a conteggiare anche 20-30 casi di gesti autolesivi nel giro di 2-3 giorni, e questi chiaramente sono un indice di sofferenza e se non proprio di disperazione all'interno di un centro di detenzione in cui le persone preferiscono soffrire il dolore di una frattura a un braccio o una gamba o il rischio dell'ingestione di un corpo tagliente piuttosto che restare all'interno del CPR. L'altro aspetto è legato al fatto che sempre più persone manifestano delle problematiche di salute, ad esempio anche croniche, che non sono prese in carico in maniera adeguata dalla struttura stessa, come mostra il numero importante di invii che vengono fatti nel pronto soccorso ogni mese. Dicevamo che nel mese di gennaio ci sono stati almeno 34 accessi in pronto soccorso, quindi quasi più di uno al giorno, e parlandone anche con l'ente gestore, insomma, del CPR, ci hanno confermato che a febbraio questa cosa è aumentata, quindi è un luogo dove sostanzialmente le persone sono a rischio di salute.
Il registro degli eventi critici che abbiamo potuto visionare il 25 marzo era fermo al 9 marzo. Ma cos'è un evento critico?
È un evento critico, è sicuramente un evento in cui viene messa a rischio la salute delle persone, l'integrità dei luoghi o la sicurezza del centro stesso. E adesso se sul registro viene appunto segnalato che non funziona un qualcosa o qualcosa è stato rotto, ma non viene invece segnalato che una persona ha ingerito un coccio di mattone, e mi pare che non ci troviamo su questa definizione. Poi stiamo parlando di associazioni, stiamo parlando di realtà che hanno vinto dei bandi, che prendono dei soldi. Non è che va scritta la definizione di evento critico, è comprensibile quello che è un evento critico, tanto più che le tre definizioni che ti ho dato prima vanno chiaramente in ordine di priorità. In primo luogo l'evento critico è quello che mette a rischio la salute e la vita di una persona.
Grazie al lavoro della rete Mai Più Lager, Noi CPR, di associazioni come il Naga, di medici e avvocati, sul CPR di Milano si è acceso un faro. I migranti dentro al CPR di Via Corelli, dopo un ricorso vinto dall'associazione ASGI, possono tenere il cellulare, cosa vietata in altri centri. Questo ha permesso di bucare quelle mura, almeno con foto, video, testimonianze. E così le denunce degli attivisti hanno portato i magistrati milanesi ad aprire un'inchiesta e commissariare il centro. I magistrati hanno messo in fila tutte le violazioni, da quelle sanitarie a quelle alimentari a quelle contabili fatte dalla società, una truffa sui rimborsi dello Stato. Fondamentale, come dicevamo, è stata l'apertura di un centro d'ascolto telefonico da parte dell'associazione Naga. Sentiamo Teresa Florio, attivista del Naga e della rete Mai Più Lager, Noi CPR.
Su Milano, grazie a questo centralino, abbiamo potuto accendere una luce, quindi un riflettore, ma proprio per questo Milano non è il luogo, il CPR peggiore, è solo il CPR più illuminato, quindi anzi proprio per questo riteniamo che quelli che sono nel buio, tutti gli altri CPR, hanno una situazione ancora peggiore.
C'è una cosa che dite chiara, i CPR non sono riformabili, vanno chiusi.
Sì, assolutamente, la prova è Milano. Perché nel momento in cui arriva la Procura della Repubblica, fa un'indagine, sequestra il gestore di questo centro, emette un commissario nominato dalla Procura della Repubblica, ma com'è possibile che continui esattamente come prima, se non peggio di prima, quello che succedeva prima a Milano e in tutti gli altri CPR? È la prova che anche con le migliori delle professionalità non è un luogo che può essere aggiustato, curato, cioè anche se commissariato, come diciamo, un lager è sempre un lager, e la prova è proprio Milano, che non è la gestione che può cambiare qualche cosa. Cioè è proprio la struttura di per sé, per come concepita, a partire dal Ministero dell'Interno alle prefetture e alla complicità dei gestori, dei dottori, degli infermieri, di tutti coloro che ci lavorano, che è proprio voluta l'opacità di questi luoghi e proprio come un tempio nel quale si deve distruggere costantemente la dignità delle persone.
Ora il governo Meloni vorrebbe esportare questa eccellenza italiana in Albania, lontano da occhi indiscreti. Prima di salutarvi torniamo a Nabil, a quello che ci ha detto all'inizio e che ha dato il titolo a questo podcast, Non è vita. Nabil, sopravvissuto ai campi di lavoro in Libia e al viaggio in barca nel Mar Mediterraneo e che nonostante tutto vorrebbe restare qui, in Italia.
L'Italia per me è tutto. L'Italia, cioè, non sono italiano, però sono cresciuto in mezzo agli italiani. Ho amici sia che in mia regione, che in centro Italia, che in nord Italia.
Anche se l'Italia ti ha fatto vivere questa esperienza terribile nel CPR.
Non diamo colpa all'Italia, non diamo colpa a chi l'ha creata. Io spero che con il cuore che quella struttura venga chiusa. Lì viene maltrattato, ma peggio di un canile.
Non è vita.
Storie dal CPR di Milano.
Un podcast di Radio Popolare, curato da Roberto Maggioni.
Lui marocchino, zatlano marijuana. Lui africano, solo fra marijuana. Lui albanese, cala strada tiranna.